L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato.
Anno quattordicesimo, numero 9, settembre 2014.
Registrazione Tribunale di Roma numero 135 2001. Direttore responsabile Claudio Romano. Coordinatore Comitato Stampa Luisa Bartolucci. Comitato Stampa Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Nunziante Esposito, Rita Lamusta, Alfio Pulvirenti, Claudio Romano, Giuseppe Terranova, Enzo Tioli, Flavio Vezzosi. Segretaria Mariolina Lombardi. Direzione Amministrazione Via Borgognona 38 00 187 Roma. Telefono numero 06 699 881. Fax numero 06 678 6815. Email lp@uicechi.it. Sito internet www.uicechi.it. Abbonamento gratuito.
In questo numero, settembre 2014, traccia 2, profilo Facebook, traccia 3, comunicato 138 dell'UICI, traccia 4, opere in uscita, traccia 5, il libro del mese, traccia 6, libri senza barriere, da traccia 7 a traccia 10, rassegna stampa. Da traccia 11 a traccia 40, recensioni nuovi libri disponibili per gli utenti. Traccia 41, doniamo pagine al libro parlato. Traccia 42, sigla finale. Traccia 2, comunicato profilo Facebook. Potete trovarci anche su Facebook. Abbiamo infatti creato un profilo in cui inseriamo in tempo reale gli ultimi audiolibri registrati, notizie, approfondimenti e curiosità dal mondo letterario ed editoriale. Tramite questa pagina vogliamo avvicinarci a voi appassionati di lettura e collaborare insieme per migliorare il servizio. Per trovarci basta inserire nel campo di ricerca Centro Nazionale del Libro Parlato e richiedere l'amicizia. Traccia 3. Comunicato numero 138. Oggetto: servizio di registrazione opere di secondo livello. Convenzione con Unicoop di Firenze. Venendo incontro alle continue esigenze dei soci del Centro Nazionale del Libro Parlato, l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS ha stipulato con l'Unicoop di Firenze una convenzione che prevede la registrazione di testi di secondo livello letti da volontari Unicoop. Tale collaborazione ha l'obiettivo di incrementare la produzione delle opere in catalogo, offrendo così una più ampia scelta di libri e dando anche la possibilità agli utenti del libro parlato di segnalare un numero maggiore di titoli da registrare. A tal fine si prega di informare i soci circa questa ulteriore opportunità che il libro parlato offre. Gli utenti dovranno far pervenire al Centro Nazionale del Libro Parlato, via Borgognona 38, 00 187 Roma, email lp@uicechi.it, le eventuali segnalazioni indicando autore, titolo e casa editrice. Sarà gradito se gli utenti vorranno fornire in prima persona i testi da produrre, soprattutto se scolastici e/o universitari. La presenza dell'opera segnalata dall'utente sarà verificata nella banca dati del Centro Nazionale del Libro Parlato per evitare duplicati e, a seguire, sarà strutturata in formato DAISY, successivamente assegnata al volontario per la registrazione ed infine messa a disposizione di tutti i soci del Centro Nazionale del Libro Parlato. Cordiali saluti, Mario Barbuto, Presidente Nazionale. Traccia 4. Riportiamo qui di seguito i titoli con i rispettivi autori delle opere di prossima uscita. Tu mio, di Henry De Luca. I ponti di Tocco, di James Michener. Per Isabel, di Antonio Tabucchi. Kitchen, di Banana Yoshimoto. Nevicava sangue, di Eraldo Baldini. Il condominio di Via della Notte, di Maria Attanasio. Biancaneve deve morire, di Nele Neuhaus. Dopo il nero della notte, di Cristina Rava. Il complotto contro l'America, di Philip Roth. L'amore in un giorno di pioggia, di Sarah Butler. Out, out, di Søren Kierkegaard. La sirena, di Camilla Läckberg. L'incolore Tazaki Tsukuru e i suoi anni di pellegrinaggio, di Haruki Murakami. Il sentiero dei profumi, di Cristina Caboni. Traccia 5. Il libro del mese.
Il desiderio di essere come tutti, a cura di Francesca Ferraro. Con Il desiderio di essere come tutti, Francesco Piccolo è stato proclamato vincitore del 68esimo Premio Strega, prestigioso evento che assegna ogni anno questo riconoscimento al miglior libro di narrativa pubblicato in corso d'anno e votato da Gli Amici della Domenica, un corpo elettorale di 400 uomini e donne di cultura. In Il desiderio di essere come tutti, l'autore narra in prima persona di sé e dell'Italia degli ultimi 50 anni, attraverso eventi significativi per tutti, che hanno trasformato la contemporaneità e che hanno interconnesso i singoli alla collettività. Il romanzo inizia nel 1973. Il protagonista ha 9 anni e scopre che il mondo che lo circonda non è solo la sua famiglia, ma una realtà ben più grande e difficile da comprendere. Scopre i quotidiani, le relazioni internazionali, la politica e la società e capisce, sulla sua pelle, come pubblico e privato siano in una relazione continua e costante. Il protagonista, crescendo, inizia la sua ricerca di un posto nel mondo che passa dal contrasto col padre, che non lo tollera comunista, agli anni del liceo e l'accettazione dei compagni del movimento che a loro volta lo vedono borghese, al bisogno poi di omologarsi ai gusti degli altri, alla ricerca di ciò che è divertimento, alla fase del desiderio di stare solo e riconoscersi nel pianto per la morte di Enrico Berlinguer. Su, su, fino al 1994 e all'arrivo di Berlusconi al potere. Questo libro è una sorta di autobiografia, come lui stesso ha affermato, lunga 50 anni e divisa in due parti. I primi 30 stanno nella prima parte, ai tempi di Berlinguer, gli ultimi 20 nella seconda, a quelli di Berlusconi. Perché il desiderio di essere come tutti è il desiderio di conciliare la scelta del comunismo con le origini borghesi, la profondità con la superficialità, la purezza con l'impurità, noi con gli altri. Piccolo scrive, come sempre, in prima persona, ma il tasso di messa a nudo questa volta è ancora più alto di quello dei suoi precedenti lavori. Qui c'è la scoperta di essere comunista al 78esimo minuto di Germania Ovest, Germania Est, assieme alla descrizione di una evacuazione sul Vater, piena di significati simbolici, nel 1974. Ci sono le serate in discoteca, assieme al pianto disperato, davanti alla TV che trasmette i funerali di Berlinguer, nel 1984. C'è l'incontro con Che sarà mai, compagna superficiale che diventa sua moglie, assieme alla battuta a sfondo sessuale di Berlusconi in visita alla Reggia di Caserta nel 1994. La storia è spesso un flusso di coscienza, ben congegnato, che spinge il lettore molto a fondo nella vita del protagonista che la sta narrando, andando a scavare nella propria vita privata, raccontandone onori e vergogne, raccontando il rapporto di amore e odio con un padre di destra e una madre onnipresente. Il conflitto è nodo essenziale del romanzo. Conflitto prima all'interno della famiglia, che lo vede come un alieno, e poi universale. Un modo sempre diviso tra il noi e il loro. Il desiderio di essere come tutti è la voglia di essere una comunità tra noi e loro, che non vuole essere desiderio di uniformarsi e schiacciare il proprio pensiero, quanto piuttosto accettare nei limiti del possibile l'altro e convivere nel modo più pacifico che esista. Questo romanzo è una storia d'amore con il proprio tempo e il proprio paese, edito in un momento in cui il popolo si sta allontanando sempre più dagli accadimenti della nazione in cui abita. Questo romanzo è la confessione di un uomo la cui storia personale è intrecciata a più fili con la storia del paese, i cui accadimenti hanno conseguenze su tutto il resto. Scrittore e sceneggiatore, Francesco Piccolo ha all'attivo romanzi e racconti, scritti sempre in prima persona, che, messi insieme, danno vita a un puzzle più che meticoloso della propria vita, svelandone contenuti a volte anche molto intimi. Con una scrittura lieve e curata, Piccolo piace al pubblico dei lettori perché racconta storie che appartengono a tutti, storie moderne e veritiere, storie di un uomo che ha appunto il desiderio di essere come tutti. Le opere che seguono sono disponibili presso tutti i centri di distribuzione del libro parlato e sul sito internet del libro parlato online. 85-610. Scrivere è un tic. 82-636. Momenti di trascurabile felicità. 82-578. L'Italia spensierata. 85-383. Il desiderio di essere come tutti. Fonti: www.vanityfair.it, www.repubblica.it, www.iodonna.it.
Traccia 6. Libri senza barriere, a cura di Angela Pimpinella. Cari amici, troppo spesso ci troviamo nella situazione di non poter leggere un libro perché manca il formato adeguato alle nostre necessità di lettura. In questi giorni ho trovato alcune informazioni interessanti che prevedono un facile accesso alla lettura di tutti i testi che si vorranno leggere. Ciò significa un'effettiva partecipazione al mondo della cultura e avere possibilità di leggere libri come chiunque. Vi riporto di seguito le informazioni che ho trovato e che sicuramente, con il tempo, porteranno un cambiamento positivo. Si avvicina il giorno storico in cui si stabilirà il principio secondo cui i libri in versione accessibile per i non vedenti, ovvero in audio, braille, caratteri ingranditi o versione elettronica, saranno esenti da copyright. Il 30 aprile è infatti arrivata la firma del Trattato di Marrakesh, firma salutata con entusiasmo dalla European Blind Union, l'organizzazione che rappresenta i non vedenti europei, e dal commissario per il mercato interno, il belga Michel Barnier. Il Trattato di Marrakesh, adottato nel giugno 2013 dall'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale, prevede un'eccezione obbligatoria al copyright per le associazioni di ciechi e di ipovedenti e per le biblioteche che producano, distribuiscano e rendono disponibili libri in formati accessibili, a patto che tali associazioni si premurino di rispettare il diritto d'autore, facendo in modo che i testi prodotti e distribuiti siano destinati ad un pubblico di soli disabili visivi o persone che non possano leggere su carta. Inoltre, il trattato sancisce che tali libri possano essere scambiati a livello transnazionale fra organizzazione e organizzazione. Ciò vuol dire, ad esempio, che se un ente autorizzato, ci si riferisce così alle associazioni nel trattato, in Argentina dispone di decine di migliaia di libri in braille o audio in spagnolo, questi libri potranno essere distribuiti legalmente a tutti i ciechi che in America Latina, in Spagna o nel mondo conoscano quella lingua. Ciò ovviamente a patto che i paesi coinvolti nella libera circolazione dei testi abbiano ratificato il trattato. In altre parole, il trattato di Marrakesh è un vero e proprio documento che regola l'import-export di libri accessibili. La European Blind Union stima in 285 milioni i ciechi in tutto il mondo ed afferma che solo il 5% dei libri che vengono pubblicati è oggi disponibile in versione accessibile. L'obiettivo dell'Unione Europea, per bocca del Direttorato Generale e Mercato Interno della Commissione, è raggiungere il 100%. Il Trattato di Marrakesh, una volta ratificato dagli Stati membri, sarà di beneficio soprattutto ai non vedenti ed ipovedenti dei paesi in via di sviluppo, laddove la carenza di libri accessibili è più drammatica. Ora inizierà il processo di ratifica da parte dei singoli paesi che fanno parte dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale. E una volta che almeno 20 fra di essi avranno completato tale processo, il trattato entrerà ufficialmente in vigore e sarà vincolante. «La nostra campagna non finisce qui», ha dichiarato Wolfgang Angermann, presidente dell'Unione Europea dei Cechi. «Ora dobbiamo spingere tutti gli Stati membri dell'Unione Europea a ratificare il trattato nel minore tempo possibile. Ci complimentiamo con la presidenza greca dell'Unione Europea per il passo avanti fatto con la firma, ma ora starà la prossima presidenza italiana di spingere tutti i 28 paesi europei a un'immediata ratifica». Infine, non è solo importante che il trattato venga ratificato in Europa. Deve entrare in vigore nel maggior numero di paesi possibile in tutto il mondo, perché solo così se ne aumenterà esponenzialmente l'efficacia e si porrà fine alla carestia endemica di libri che affligge ciechi ed ipovedenti. E allora, a tutti voi, buona lettura. Rassegna stampa. Da Corriere della Sera, Invisibili, del 22 luglio 2014. I diari dedicati ai disabili che lottano non per diventare normali, ma se stessi. Su Invisibili abbiamo parlato diverse volte di libri scritti da genitori o da persone con disabilità. Fra loro c'è chi scrive per mestiere, come Valeria Parrella o il poeta Pierluigi Cappello, e chi invece si cimenta per piacere o per necessità personale, per non dimenticare certi passaggi, per trovare uno sfogo all'angoscia, per annotare un traguardo raggiunto. Parliamo qui del sociologo Massimiliano Verga e del medico Giorgio Gazzolo. E ci sono anche i libri delle persone meno note. Ali di cristallo, di Enrica Bailo, mamma di Gaia, che ha imparato ad accogliere il tumore della sua piccolissima bambina e a combattere con lei e a volte al suo posto. Quella che ero e quella che sarò, di Marta Pellizzi, che affronta coraggiosamente un tumore che non la vince, anche se le ha tolto la vista. E Mamma, ti posso parlare? Di Maria Grazia Proietti, medico, volontaria della comunità Sant'Egidio e madre di Matteo, con sindrome di Asperger, che racconta il miracolo di uno scambio di ruolo con il figlio quando lei è diventata una paziente oncologica. E ogni libro è una goccia di sapienza, distillata dal groviglio del quotidiano attraverso un processo lento e meditativo. La stessa qualità si può ritrovare nelle piccole scritture destinate al web. Blog e profili sui vari social permettono una condivisione in tempo reale dei pensieri e delle esperienze. Tutto questo è particolarmente utile nella comunicazione della disabilità. Fa bene ai lettori perché ricevono spaccati di vita autentica dalla voce diretta delle persone interessate. Così diventa possibile elaborare sulla disabilità un'idea libera da stereotipi di fantasia e da equivoci di varia natura. E fa bene scrivere perché funzione catartica della scrittura a parte, si accumula una quantità di informazioni determinanti per la gestione del dopo di noi, sul carattere, sulle abitudini, sulle peculiarità di una persona e della sua condizione, soprattutto quando quella persona non sa esprimersi in modo convenzionale. Altre volte la scrittura aiuta nel passaggio dalla presenza all'assenza di un genitore quando questi soffre per una forma di demenza e un'intera famiglia ne esce devastata. In tutti i casi la scrittura non professionale di una storia di disabilità non è mai autoreferenziale e pur nascendo da un'esigenza intima, una volta condivisa diventa utile, di servizio. Scrivere con onestà e fatica, infatti, è un gesto potente. Pierluigi Cappello, in questa libertà, lo descrive mirabilmente, a pagina 61. Sfilare la parola appropriata dal grugnito è un tentativo, forse il più nostro, che ci intaglia e ci distingue dal tumulto del nostro stesso sfondo brutale, tutti uniti così, lungo un vettore diretto a forare la luce, la ragazzina che scrive il suo diario adolescente come lo scrittore davanti alla sua pagina. Una cosa preziosissima per noi invisibili è la bellezza di molti dei commenti dei lettori di questo blog, piccole scritture di rara ricchezza. Qui, per esempio, si può leggere l'ultima puntata dell'inchiesta di Michele Farina sulla malattia di Alzheimer con relativi straordinari commenti che nobilitano la sofferenza trasformandola in risorsa a cui chiunque può attingere. A volte si sente dire che sulla disabilità si usano troppe parole. È vero, il rischio esiste, la speculazione non è una novità, ma di troppo sono quasi sempre le parole degli altri e fuori luogo sono i contesti mediatici poco appropriati. E tuttavia mi piace pensare che no, non è un caso e nemmeno una moda. Parlare così tanto di disabilità forse realizza oggi la speranza che fu di Giuseppe Pontigia quando 14 anni fa dedicò i Suonati due volte ai disabili che lottano non per diventare normali, ma se stessi, di Simonetta Morelli. Da superabile.it del 6 agosto 2014. Libri da toccare in mostra. Parole e immagini si esplorano con le dita. Le opere di 15 artisti in mostra fino al 31 agosto a Roma in collaborazione con il Centro Regionale Sant'Alessio Margherita di Savoia per i ciechi. È l'evento itinerante Le parole della solidarietà. E dopo Roma la mostra sarà a Lecce, Cagliari, Bologna e Milano. Roma. In corso a Roma presso il cortile di via Margutta 51/A, in collaborazione con il Centro Regionale Sant'Alessio Margherita di Savoia per i ciechi, l'evento itinerante Le parole della solidarietà, che vuole promuovere l'editoria tattile attraverso una mostra di tavole che si possono toccare, prodotte da 15 artisti illustratori. Così, fino al 31 agosto, i visitatori potranno apprezzare i lavori di Jack Tessaro, Francesca Pirrone, Michele Fabbricatore, Giacomo Tringali, Arianna Papini, Michela Grasselli, Giuseppe Vitali, Chiara Carrer, Lorenzo Terranera, Sonia Maria Luce Possentini, Elisa Lodolo, Fanny Pageux, Gabriella Rodriguez Cometta, Dario Moretti e Mauro Evangelista. Le parole della solidarietà è un evento legato al progetto nazionale A Spasso con le Dita, nato nel 2010 ad opera della Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi e Enel, Cuore, Onlus, a sostegno della letteratura per l'infanzia e dell'integrazione fra vedenti e non vedenti, e che fra il 2010 e il 2012 ha permesso la produzione e la distribuzione gratuita di 5.000 libri tattili a biblioteche pubbliche, ospedali pediatrici ed istituzioni culturali. Un'operazione editoriale complessa per prospettare un nuovo modo di pensare le pubblicazioni per la prima infanzia. A Spasso con le Dita, Le parole della solidarietà sarà inoltre ospite a Lecce presso la città di Melendugno dal 13 al 16 settembre, a Cagliari, all'interno del festival L'Isola del Teatro e L'Isola Raccontata dal 7 al 12 ottobre, presso la prefettura di Bologna dal 21 al 25 ottobre e parteciperà il prossimo novembre alle iniziative di Book City 2014 a Milano. Da Il Sole 24 Ore del 1 settembre 2014. Rivoluzione nella lettura e potenzialità per gli ipovedenti. Intervista della settimana a Edoardo Barbieri dell'Università Cattolica di Milano. I libri sono anfibi e sono pertanto capaci sia di camminare sulla sostanza solida della carta, sia di nuotare nella sostanza liquida del digitale. Pertanto l'ebook non dovrebbe decretare la fine della lettura, purché se ne faccia buon uso. Molto dipenderà dall'atteggiamento del mondo dell'editoria e dell'istruzione. Edoardo Barbieri, direttore del Master Professione Editoria Cartacea e Digitale dell'Università Cattolica, è ottimista sul futuro degli ebook e sulle loro potenzialità nel promuovere la lettura. Anche fra gli ipovedenti, quindi, non è vero che l'ebook ucciderà il libro, quello che i libri ormai siano morti è un refrain senza fine. Ma sul punto le opinioni divergono. Alcuni, come Paolo Parigi, l'autore del saggio Contro la lettura, ritengono che il libro elettronico veicola e promuove, anche subdolamente, la lettura. Altri, e l'opinione di Roberto Casati nel suo Contro il colonialismo digitale, pensano invece che il libro digitale, spesso letto attraverso dispositivi connessi alla rete, con cui è possibile svolgere altre attività, come giocare e guardare film, allontani dalla lettura, perché alla fine la lettura è la più faticosa delle attività possibili su quel dispositivo e perché le continue distrazioni impediscono la concentrazione necessaria per leggere in maniera approfondita. Io credo che l'importante sia capire se ci sono delle esperienze che riescono a rilanciare la lettura in modo diverso da quello che c'era fino ad oggi. E una di queste esperienze potrebbe essere proprio la digitalizzazione dei libri. Certo, perché il supporto modifica l'esperienza. I libri tascabili hanno cambiato il modo di leggere, anche se i testi non sono mutati. Allo stesso modo, anche il libro elettronico modificherà il modo di intendere i testi che avremo davanti. Da una parte gli ebook promuovono una lettura più breve e frammentata. Dall'altra, però, la digitalizzazione rende più leggeri gli enormi tomi dei classici della letteratura. E sul fronte dell'apprendimento? Tutto cambia con la transizione al digitale, anche il sistema di apprendimento. L'ebook rende possibile una lettura interattiva, consente di fare ricerche su ciò che si sta leggendo, di non avere un atteggiamento passivo nei confronti del testo. Ma sul fronte opposto abbassa la memorizzazione legata ad aspetti visivi del libro cartaceo. Occorrerà aspettare qualche anno per verificare i livelli di apprendimento legati ai libri digitali. Di sicuro sarà un apprendimento diverso, ma è presto per dire se sarà peggio o meglio. Ma gli editori sono propensi alla promozione dei libri elettronici? Fare un libro di carta o un ebook non cambia moltissimo i passaggi della produzione di un libro e in generale gli editori, perlomeno quelli capaci di unire l'aspetto economico del business con quello culturale, sono attenti ad anticipare i trend di mercato e quindi ben disposti verso la digitalizzazione. Il punto è che, nonostante tutta l'enfasi sulla crescita di questo segmento, al momento gli ebook costituiscono una quota ancora molto bassa del mercato della lettura. Colpa della bassa digitalizzazione nel paese? Non direi, anche perché la bassa digitalizzazione ha a che fare con lo scarso uso del computer, mentre l'ebook coinvolge l'utilizzo di device oggi sempre più accessibili. Il libro elettronico è stato inventato da tanti anni, ma non era mai decollato proprio perché nessuno legge un libro dallo schermo di un PC. Il passaggio è avvenuto con la creazione di e-reader e tablet che somigliavano nel formato ai libri. L'altro tema importante per la promozione di questi strumenti sono i formati liquidi, cioè quelli che consentono al testo di adattarsi allo schermo e ai desideri e alle preferenze di chi legge. Molte case di editoria scolastica, per esempio, non l'hanno capito e si sono limitate a proporre il loro catalogo in PDF, che è un formato con enormi limiti. Invece il formato che sta uscendo vincente, l'EPUB, ha enormi potenzialità. Quali sono le potenzialità di questi formati liquidi e dei relativi device? Per esempio, promuovere la lettura presso gli ipovedenti, che sono una percentuale enorme della popolazione. L'editoria cartacea per gli ipovedenti, costosissima e attualmente sovvenzionata dallo Stato, ha infatti oggi pochissimi titoli. Inoltre, i formati liquidi consentono la trasformazione dell'ebook in audiolibro per i non vedenti, e per i non vedenti ci saranno anche gli ebook in braille. Librerie digitali. Per l'acquisto bastano pochi minuti. In Italia ci sono Kindle Store, Amazon, Kobo, Mondadori e IBS Messaggerie. Basta file in librerie. Con la lettura digitale si riduce immensamente il lasso di tempo che passa tra il momento in cui si desidera leggere un libro e quello in cui si può cominciare a farlo. Basta collegarsi a una libreria virtuale, acquistare il libro che sarà disponibile sul proprio computer o sul proprio dispositivo mobile, tablet, e-reader o smartphone, in una manciata di secondi e iniziare subito a leggere. In Italia ci sono diverse librerie digitali come il Kindle Store del colosso americano Amazon, dove si vendono i reader e tablet Kindle e si scaricano libri elettronici. Sulla stessa falsariga, il Kobo Store di Mondadori, www.kobobooks.com, che oltre a vendere il proprio dispositivo di lettura, tablet e e-reader Kobo, offre un vasto catalogo di ebook. Un'altra libreria virtuale, che condivide con le precedenti la commercializzazione di strumenti proprietari, è il sito www.ibs.it del gruppo Messaggerie, mentre la Feltrinelli ha dedicato una sezione del proprio sito ai libri digitali www.lafeltrinelli.it/ebooks/c-16/0, ma non ha lanciato un proprio strumento di lettura. Non va dimenticato inoltre l'ebook store di Apple, dove è possibile acquistare libri leggibili dai dispositivi del gruppo di Cupertino, iPhone, iPod, Touch e iPad. Fra le altre librerie digitali vanno poi menzionate www.simplicissimus.it, www.bookrepublic.it e www.net-ebook.it, lo store di libri digitali di MediaWorld. Per decidere dove comprare è importante il tipo di device che si possiede e i formati che supporta. I Kindle supportano per esempio solo i file dei libri acquistabili da Amazon, formato MOBI, anche se esistono dei programmi per convertire altri formati, come i diffusi EPUB, e leggerli su Kindle. Se invece si ha un tablet, ma anche uno smartphone, ci sono le app che consentono di leggere i vari formati sul proprio dispositivo, quindi si possono acquistare ebook da diverse librerie digitali. Basta dotarsi delle rispettive app. Ma quali sono i vantaggi di comprare dalle librerie digitali rispetto al tradizionale acquisto di libri nei negozi fisici? Oltre alla comodità c'è un vantaggio di prezzo, sottolinea Alessio Santarelli, responsabile europeo del Kindle Store. In media un ebook costa il 30% in meno rispetto al libro con copertina rigida. Un gran vantaggio, soprattutto per chi legge tanto, perché ogni 3 libri ha praticamente un libro gratis, aggiunge. Addirittura, nelle librerie digitali, spesso si trovano anche libri, di solito vecchi classici, scaricabili gratuitamente, oppure a prezzi irrisori, a meno di un euro. Sulle librerie digitali siamo ancora all'anno zero in Italia, ma la crescita è molto forte. Parliamo di un progresso a doppia cifra ogni anno, aggiunge Santarelli, fiducioso sulle prospettive del settore. A trainare il mercato sarà la presenza di catalogo, che adesso comincia ad assumere dimensioni significative. Nell'ultima settimana, per esempio, sui 100 principali best seller ben 90 erano disponibili in versione ebook, conclude. Gaia Giorgio Fedi. Da Panorama del 3 settembre 2014. Finger Reader, l'anello che legge per i non vedenti. Lo si indossa come un anello, scannerizza il testo e lo legge ad alta voce per chi ha problemi di vista, ma può diventare anche un traduttore simultaneo. Finger Reader è un piccolo dispositivo nato per aiutare i non vedenti a leggere qualsiasi libro o pubblicazione, e non solo quelli in braille. Si indossa come un anello, facendo scorrere il dito lungo le righe di testo, è in grado di leggere ad alta voce. Questo grazie alla videocamera di cui è dotato, che scannerizza il testo mentre il dito scorre sulle righe e traduce la scansione in audio che viene poi riprodotto in tempo reale da un sintetizzatore vocale. Questo dispositivo è stato studiato dal MIT di Boston assieme con un'equipe della Singapore University of Technology and Design per cercare di rendere accessibile ai non vedenti qualsiasi pubblicazione. Non solo, nei progetti futuri di sviluppo di questo prodotto c'è anche la possibilità di renderlo un traduttore simultaneo per chiunque possa averne bisogno, dal turista allo studente, e di sviluppare un'app per poterlo collegare al proprio smartphone. Per il momento è ancora un prototipo in fase di test, ma dovrebbe essere disponibile per il grande pubblico entro un anno o due. Numero di catalogo 84.641, durata 519 minuti.
Stefano Piedimonte, Nel nome dello zio, edizione Guanda, 2012. Lo zio è un boss della camorra, lucido, spietato, con un grande talento imprenditoriale, un leader e un affarista nato, due doti decisive nei quartieri spagnoli. Ha però una fatale debolezza, il grande fratello. Non si perde una puntata del GF, neanche quando è costretto a vivere in latitanza, braccato dall'agente di polizia Woody Allen, così soprannominato per la bruttezza intellettualoide, che potrebbe incastrarlo grazie a un misterioso informatore. Allora, i guaglioni dello zio, i cinque mostri, Alberto o Malamente, Germano Spichespan, Sandruccio Lazzitella, Pasquale Bruciulì e Biagio o Femminiello, arruolano un bravo ragazzo per mandargli un messaggio dalla casa. Il pusher Anthony, ventenne incensurato, ma in compenso lampadato e depilato. Dopo un estenuante addestramento, Anthony riesce a superare il provino ed entra nel cast. E sarà proprio lui a dare il colpo di scena. Con una scrittura plastica e uno humor paradossale, Stefano Piedimonte ha trovato un modo speciale di raccontare una realtà dura come quella napoletana. Restituisce operai e manager del crimine ai loro gesti, ai loro tic, al loro linguaggio, alla loro infernale quotidianità, e proprio per questo li colpisce nel vivo. Stefano Piedimonte è nato nel 1980 a Napoli e si è laureato all'Università L'Orientale. Dal 2006 lavora per il Corriere del Mezzogiorno, prima come cronista di Nera e poi come redattore web della testata.
Numero di catalogo 84.641. Numero di catalogo 84.924, durata 1.385.
Mikhail Gorbaciov, Ogni cosa a suo tempo, edizione Marsilio 2013. All'indomani della morte della moglie, l'amata Raissa, Mikhail Gorbaciov decide di scrivere un libro. Non sarà un libro di memorie, né un romanzo e neppure una cronaca storica. Nelle parole dell'autore, è il racconto della nostra vita. Nasce così questa autobiografia che dall'infanzia nel cuore del Caucaso lo vede giungere ai vertici della politica mondiale fino alle dimissioni nel 1991 e alla dissoluzione dell'Unione Sovietica. Sull'onda dei ricordi, Gorbaciov ripercorre con onestà e schiettezza la propria vita, insieme alle vicende private, prime fra tutte l'amore per Rais che va oltre la vita. Vi si ritrovano gli avvenimenti, i protagonisti e le svolte epocali che ne hanno segnato la carriera, a cui si accompagnano insolite riflessioni sulla politica e il ruolo del destino, rivelando tutte le difficoltà e gli errori di un uomo alla prova della storia. Alla fine di questo percorso non si può non concordare sul giudizio che del libro dà lo stesso Gorbaciov. Ho l'impressione di essere riuscito a raccontare in modo esauriente la storia della mia vita. In un certo senso è una sorta di risposta alla domanda su come abbiano potuto prodursi certe situazioni, le quali, alla fine, sono risultate determinanti per il mio destino politico. Mikhail Sergeevich Gorbaciov, M-I-C-H-A-I-L, S-E-R-G E-E-V-I-C G-O-R-B-A-C-E-V 2 marzo 1931 è stato l'ultimo segretario generale del Partito Comunista dell'Unione Sovietica, PQS, dal 1985 al 1991, animatore dei processi di riforma legati alla perestroika. La sua politica è stata decisiva per porre fine alla Guerra Fredda. Nel 1990 è stato insignito del premio Nobel per la pace. È stato sposato con Raisa Maximovna Gorbaciova, scomparsa nel 1999.
Numero di catalogo 84.924. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Mikhail Sergeevich Gorbaciov. Numero di catalogo 37.955, Il golpe d'agosto. Numero di catalogo 18.863, Perestroika. Numero di catalogo 65.608, Riflessioni sulla rivoluzione d'ottobre. Numero di catalogo 84.994, durata 912 minuti.
George R. R. Martin, I fuochi di Valiria. Traduzione di Sergio Altieri e G. L. Staffilano. Nella sanguinaria epopea della Guerra dei Cinque Re, Stannis Baratheon è deciso a scontrarsi con il traditore Lord Bolton e a riconquistare la fortezza che un tempo apparteneva agli Stark. Ad approdo del re, Cersei Lannister è ancora prigioniera del fanatismo religioso del risorto credo. Nelle isole di ferro, il sinistro Euron Occhio di Corvo, nuovo re dei predoni del mare, si prepara a lanciare un'invasione verso il continente occidentale. A Dorne, il dominio più a sud del reame, un infido principe ordisce una subdola cospirazione volta ad un nuovo ritorno dell'antica dinastia del drago. Al di là del mare stretto, Daenerys Targaryen, orgogliosa regina dei draghi, si piega ad un matrimonio di convenienza nel nome di una pace incerta, senza rinunciare né ad una travolgente passione, né al suo sogno di tornare sul trono di Aegon il Conquistatore. Finito nelle mani degli infami schiavisti di Yunkai, l'astuto nano Tyrion Lannister è costretto a giocare il tutto per tutto per sopravvivere da un lato alle asprezze della cattività, dall'altro ad un assedio che si profila disastroso. In tutto questo, all'ombra della titanica barriera di ghiaccio nell'estremo nord, il giovane Jon Snow, comandante dei Guardiani della Notte, concepisce una temeraria strategia per affrontare i mostruosi estranei sul loro stesso terreno.
Numero di catalogo 84.994. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. George Martin. Numero di catalogo 85.002. I guerrieri del ghiaccio. Numero di catalogo 85.003, L'ombra della profezia. Numero di catalogo 85.027, Il trono di spade. di catalogo, 85.137, durata 924 minuti.
Lo straordinario potere dei nostri sensi. Guida all'uso, di Lawrence D. Rosenblum. Edizioni Bollati Boringhieri, 2011. Ricerche recentissime hanno dimostrato che i nostri sensi funzionano insieme, condividono effetti percettivi, si influenzano l'un l'altro, compensano reciprocamente le eventuali deficienze, al punto che il nostro cervello non ha interesse a sapere se al momento reclutiamo questa o quell'area sensoriale. L'essenziale è orientarci nel mondo. Ogni giorno siamo dunque in grado di udire e annusare le forme, toccare le parole, vedere gli oggetti con la lingua, assaggiare gli odori. Possiamo permetterci il lusso dell'autocoscienza proprio perché appena sotto la sua soglia agisce un retaggio evolutivo che ci fa muovere con la sicurezza dei pipistrelli, fiutare il prossimo come i cani, utilizzare il tatto per procura alla stregua dei ragni. Lawrence D. Rosenblum ci svela a noi stessi, attraverso una sarabanda trascinante di esperienze quotidiane e di casi non comuni, ed è bravissimo nel ricondurre sia le prime sia i secondi alla stessa origine nei meccanismi basilari della percezione implicita. Essi hanno del miracoloso, non solo quando si attivano nei ciechi che vanno in mountain bike, giocano a baseball o dipingono, ma anche ogni volta che si traducono nei gesti apparentemente banali di cercare le chiavi in tasca o mangiare delle patatine e nei comportamenti più coinvolgenti quali la scelta del partner. Nessun gesto umano è troppo arduo o elementare per i magnifici cinque e per il loro sodalizio multisensoriale. Grazie a Rosenblum, adesso ne abbiamo le prove. Lawrence D. Rosenblum insegna psicologia all'University of California, Riverside, e vive a Los Angeles. Le sue ricerche sulla lettura delle labbra e sull'integrazione multimodale sono state sostenute dalla National Science Foundation e dal National Institute of Health, e quelle sull'avvisamento acustico delle automobili ibride dalla National Federation of the Blind. È coautore di una cinquantina di articoli specialistici sulla percezione.
Numero di catalogo 85.137. Numero di catalogo 85.139, durata 406 minuti.
Marinai perduti di Jean-Claude Izzo. Tascabili EO 2012. Marinai perduti è, tra quelli di Jean-Claude Izzo, il romanzo del Mediterraneo, innanzitutto per i personaggi. Il libanese Abdul Aziz, comandante di una nave condannata al disarmo, il greco Diamantis, suo secondo a bordo e poeta, il turco Nedim, le donne Sefe, Melina, Aizel, Amina, Mariette, Gabi, Lalla, amate, perse e cercate nei porti del nostro mare. E poi c'è Marsiglia, città di esuli, di meticci, dove ogni incontro è possibile. C'è la luce del Mediterraneo, la sua storia, le leggende, i miti, la tragedia. È il mare che intreccia i destini di questi personaggi. Solo i greci, pensa Diamantis, avevano tante parole per definirlo. Hals, il sale, il mare in quanto materia, pelagos, la distesa d'acqua, il mare come visione, spettacolo. Pontos, il mare spazio e via di comunicazione, Talassa, il mare in quanto evento, Colpos, lo spazio marittimo che abbraccia la riva, il golfo o la baia. Jean-Claude Izzo è nato nel 1945 a Marsiglia, dove è morto nel 2000 a soli 55 anni. Ha esercitato molti mestieri prima di conoscere un successo travolgente con la trilogia noir. Casino Totale, Chaumont, Solea. Con i romanzi Il sole dei morenti e Marinai perduti, la raccolta di racconti Vivere stanca e la raccolta di scritti inediti Aglio, mente e basilico, tutti pubblicati presso le nostre edizioni.
Numero di catalogo 85.139. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Jean-Claude Izzot, 68.037, Chaumont, 69.066, Solea, 80.345, Il sole dei morenti, 85.205, Casino totale. Numero di catalogo 85.157, durata 286 minuti.
Don Matteo, la strategia dello scorpione, la rosa antica, di Alessandra Caneva. Due casi intricati, due diabolici delitti sfidano il talento investigativo di Don Matteo, il prete detective interpretato da Terence Hill nelle tre fortunate serie televisive prodotte per la Rai dalla Lux Vide. Passando dal teleschermo alla pagina di narrativa, il simpatico e geniale parroco di Gubbio acquista sfumature inedite e profonde, mentre collabora con la giustizia degli uomini per impegnarsi al servizio della giustizia e della misericordia di Dio. Intorno al protagonista, tutti gli altri irresistibili personaggi della celebre fiction, dal maresciallo Cecchini al capitano Anceschi, dalla perpetua Natalina al sacrestano Pippo, dal piccolo Nerino a nonna Elide e al vescovo Paolo. La strategia dello scorpione. Un'analogia con il comportamento degli scorpioni offre la chiave per la decifrazione di un misterioso fatto di sangue all'interno di un carcere, sullo sfondo del rapporto fra detenzione e libertà. La rosa antica. L'indagine su un efferato omicidio diventa anche una discesa nell'abisso dei sentimenti e nelle pieghe segrete di un matrimonio in crisi, lungo il crinale che divide la fedeltà dal tradimento. Nata a Roma nel 1959, Alessandra Caneva, sceneggiatrice, soggettista, narratrice, lavora come consulente editoriale per la Lux Vide e come consulente artistico-letterario per la struttura di Rai Fiction. Tra le sue pubblicazioni figurano La Congiura, 1991, La Notte della Stella, 1995, Il Fiore Nero, 1999. Ha ideato e scritto numerosi soggetti per fiction televisive, in particolare Lourdes in collaborazione con Messori e Falcone, Padre Pio diretto da Giulio Pase e interpretato da Michele Placido, vincitore dell'Oscar televisivo 2011 con Bernini, Antonio da Padova con Muraca e Marino. È coautrice del soggetto di serie di Don Matteo 2 e Don Matteo 3.
Numero di catalogo 85.157. Numero di catalogo 85.161, durata 1741.
Haruki Murakami, 1Q84. Libro primo e secondo, aprile-settembre. Einaudi 2013. Tokyo, 1984. Aomame è un killer in minigonna e tacchi a spillo che vendica le donne che subiscono violenza. Tengo è un ghostwriter alle prese con un libro inquietante come una profezia. Entrambi si giocano la vita in una storia che sembra destinata a farli incontrare. Ma quando Aomame, sollevando gli occhi al cielo, vede sorgere una seconda luna, capisce che non potranno condividere neppure la stessa realtà. Mai, come in 1Q84, Murakami ha esplorato le nostre ossessioni per dare vita a un mondo così personale, onirico e malinconico. Haruki Murakami, H-A-R-U-K-I, M-U-R-A-K-A-M-I, è nato nel 1949 a Kyoto ed è cresciuto a Kobe. È stato insignito di molti premi, tra cui il Franz Kafka Prize e il Jerusalem Prize. Presso Einaudi ha pubblicato Dance, 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 La ragazza dello Sputnik, Underground, Tutti i figli di Dio danzano, Norwegian Wood, Tokyo Blues, L'uccello che girava le viti del mondo, La fine del mondo è il paese delle meraviglie, Kafka sulla spiaggia, After Dark, L'elefante scomparso e altri racconti, L'arte di correre, Nel segno della pecora, I salici ciechi e la donna addormentata, 1Q84, libro terzo e A sud del confine, a ovest del sole.
Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Murakami Haruki, 54.343. Tokyo Blues, 69.357. A sud del confine, a ovest del sole. 76.096. Tutti i figli di Dio danzano. 79.426. Kafka sulla spiaggia. 84.956. L'arte di correre. 84.078. I salici ciechi e la donna addormentata. Numero di catalogo 85.168, durata 289 minuti.
Roberto Bolaño, A.G. Porta. Consigli di un discepolo di Jim Morrison a un fanatico di Joyce. Seguito da Diario da Bar, con una nota di A.G. Porta. Sellerio Editore, Palermo, 2011. Attraverso un lavoro di vulcanico rimescolamento dei generi letterari, attraverso l'emersione narrativa di ogni mito attuale, cercato in più o meno tutte le espressioni della cultura e della immaginazione, alta o bassa, attraverso l'instancabile invenzione di figure, forgiate in parte dalla sua esperienza, in parte dalle più influenti avanguardie novecentesche, in parte da una fantasia intellettuale ed eversiva che ricorda Borges e Cervantes, Roberto Bolaño, nella sua vita prematuramente finita, ha scolpito l'opera più innovativa dell'attuale panorama letterario. Quella, comunque, su cui si misura chi sia oggi impegnato in qualsiasi modo con la potenza della scrittura, il suo senso e i suoi confini. Qui, in collaborazione con uno dei maggiori scrittori catalani d'oggi, racconta un intreccio d'azione violenta, una storia pulp. Ángel Ríos di Barcellona è innamorato in parti uguali di più oggetti di desiderio. Di una giovane delinquente sudamericana esule, della letteratura di Joyce, della musica dei Doors, del vivere pericolosamente. Ana, la bella amante criminale, lo trascina in un viaggio disperato di rapine e amore, una corsa a velocità massima verso la fine, con nella mente la colonna sonora delle note di The End di Jim Morrison. E ogni impresa spensieratamente crudele, dai rapimenti alle futili violenze, è accompagnata da colte discussioni, bizzarramente fuori luogo, e banalizzazioni sconsolate del male. La fine non sarà quella cercata, e forse non sarà proprio, semplicemente. Consigli di un discepolo di Jim Morrison a un fanatico di Joyce è quindi una specie di svisceramento per mezzo di un ininterrotto scorrere di immagini, visionarie e quotidiane allo stesso tempo, del luogo letterario tipico che ha prodotto una gamma che corre per esempio dalla Criminal Story di Bonnie and Clyde al più intellettuale Abu de Soufflé, la sete anarchica di vita che si consuma in una scorribanda delittuosa. Le pagine riversano un fluire inebriante di personaggi limite e di situazioni derivate dalla vita e dall'arte, contenenti un profluvio di citazioni nascoste. Ed è questo modo di scrivere, nutrito di polivalenti suggestioni e dotato di un'eleganza che seduce senza apparire, uno degli elementi più luminosi, durevoli e ammalianti di ogni narrazione in cui Bolaño abbia impegnato la sua arte. Roberto Bolaño è morto nel 2003. Era nato nel 1953. Questa casa editrice ha pubblicato La letteratura nazista in America, 1998, Stella distante, 1999, Chiamate telefoniche, 2000, I detective selvaggi, 2003-2009, Notturno cileno, 2003, Puttane assassine, 2004. La pista di ghiaccio, 2004. Un romanzetto canaglia, 2005. Monsieur Payne, 2005. Il gaucho insostenibile, 2006. E Anversa, 2007. A.G. Porta, oltre a questo romanzo con Bolaño, premio Ambito Letterario de Narrativa 1984, ha scritto racconti e nel 2001 È il peso dell'aire.
Numero di catalogo 85.168. Numero di catalogo 85.171, durata 351 minuti.
Søren Kierkegaard, In vino veritas, a cura di Icilio Vecchiotti. La terza, 2011. Scritto nel 1845, In vino veritas è uno dei testi filosofico-letterari più seducenti della modernità. Si tratta di un dialogo a cinque: il giovinetto, Constantin Constantius, Victor Eremita, il mercante di mode, Johannes il seduttore. Sul tema dell'amore, dove si incrociano gli aspetti dell'etica e dell'estetica. Søren Kierkegaard. Søren. S-O-R-E-N. Kierkegaard. K-I E R K E G A A R D. Copenaghen 1813-1855.
Numero di catalogo 85.171. Numero di catalogo 85.178, durata 486 minuti.
I silenzi degli innocenti di Giovanni Fasanella e Antonella Grippo, RCS Libri 2006. Le stragi nere di Piazza della Loggia, del treno Italicus, le persone rapite, gambizzate, giustiziate dal terrorismo rosso, il massacro alla stazione di Bologna. Tutto viene raccontato attraverso le parole di chi era lì e si è salvato per miracolo. Questo è un libro costruito sui silenzi, sulla memoria, sulla intollerabilità di certi ricordi, da voce a chi non l'ha mai avuta, perché finora hanno parlato i protagonisti negativi degli anni di piombo. Le vittime e i loro familiari sono stati invece dimenticati. Leggere le loro storie e le loro verità fa male ed emoziona. Giovanni Fasanella, giornalista e autore di molti libri, tra cui Segreto di Stato con Pellegrino e Sestieri e Einaudi 2000, Che cosa sono le BR con Franceschini, Burr 2004, La guerra civile con Pellegrino, Burr 2005, Sofia 1973, Berlinguer deve morire con Incerti fazzi 2005, Guido Rossa mio padre con Sabina Rossa, Burr 2006. Antonella Grippo è insegnante, questo è il suo primo libro.
Numero di catalogo 85.178. Numero di catalogo 85.179, durata 927 minuti.
Kenzaburo Oe, Il bambino scambiato, Garzanti 2013. È mattina presto e la luce dell'alba deposita un minuto pulviscolo dorato sugli scaffali dello studio dell'anziano Cogito, uno scrittore famoso in tutto il Giappone. L'uomo sta guardando, come paralizzato, il contenuto di un'enorme vecchia valigia. Centinaia di audiocassette, tutte registrate dal suo più vecchio e caro amico, Goro, famoso regista e fratello di sua moglie. Goro gli ha spedito la valigia pochi giorni prima, accompagnata da un messaggio enigmatico. E poco dopo, Cogito è venuto a sapere che l'amico si è tolto la vita, senza lasciare scritto nulla, senza un perché. Cogito cerca una spiegazione proprio nella voce di Goro, che ha affidato le sue ultime parole a quei fragili nastri. Parole che portano l'anziano scrittore in Germania alla ricerca di una donna misteriosa che ha conosciuto Goro e che custodisce un libro speciale. Un libro che parla di un'antica leggenda, la storia di un bambino scambiato, e risulta legato a doppio filo a un avvenimento di molti anni prima che ha sconvolto la vita di un'intera famiglia. Ma è tra le brumose foreste del sud del Giappone che si nasconde la verità sul segreto che Goro ha custodito per decenni nel suo cuore. Ed è lì che Kojito deve trovare il coraggio di tornare. Kenzaburo Oe, premio Nobel per la letteratura, ha definito questo romanzo il più importante della sua vita. Un'opera magica e onirica, dalle atmosfere rarefatte, che è anche un tentativo di perforare un guscio di immensa tristezza per abbracciare le emozioni di una nuova esistenza. Kenzaburo Oe. Kenzaburo. K. E. N. Z. A. B. U. R. O. Oe. O. E. È nato nel 1935 nell'isola dello Shikoku, nel sud-ovest del Giappone. Scrittore di fama mondiale, ha vinto il premio Nobel per la letteratura nel 1994, oltre a numerosi altri riconoscimenti, tra i quali il premio Europalia nel 1989 e il Mondello nel 1993. Tra le sue opere, Garzanti ha attualmente in catalogo Insegnaci a superare la nostra pazzia, Il grido silenzioso, Gli anni della nostalgia, Un'esperienza personale, Il salto mortale e La Vergine Eterna.
Numero di catalogo 85.179. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Oe Kenzaburo, 56.892. Insegnaci a superare la nostra pazzia. 64.377. Un'esperienza personale. Numero di catalogo 85.383. Durata 642 minuti.
Francesco Piccolo. Il desiderio di essere come tutti. Edizione Einaudi 2013. I funerali di Berlinguer e la scoperta del piacere di perdere, il rapimento Moro e il tradimento del padre, il coraggio intellettuale di Parise e il primo amore che muore il giorno di San Valentino, il discorso con cui Bertinotti cancellò il governo Prodi e la resa definitiva del gene della superficialità, la vita quotidiana durante i 20 anni di Berlusconi al potere, una frase di Craxi e un racconto di Carver. Se è vero che ci mettiamo una vita intera a diventare noi stessi, quando guardiamo all'indietro la strada è ben segnalata, una scia di intuizioni, attimi, folgorazioni e sbagli, il filo dei nostri giorni. Francesco Piccolo ha scritto un libro anomalo e portentoso, che è insieme il romanzo della sinistra italiana e un racconto di formazione individuale e collettiva. Sarà impossibile non rispecchiarsi in queste pagine per affinità o per opposizione, rileggendo parole e cose, rivelazioni e scacchi della nostra storia personale e ricordando a ogni pagina che tutto ci riguarda. Un'epoca, quella in cui si vive, non si respinge, si può soltanto accoglierla. Francesco Piccolo, 1964, è scrittore e sceneggiatore. Per Einaudi ha pubblicato La separazione del maschio, 2008, e Momenti di trascurabile felicità, 2010. Negli Einaudi tascabili sono stati riproposti Storie di primogeniti e figli unici, 2012, e Allegro occidentale, 2013.
Numero di catalogo 85.383. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Francesco Piccolo, 85.610. Scrivere è un tic. 79.813. L'Italia spensierata. 82.661. Momenti di trascurabile felicità. Numero di catalogo 85.384, durata 559 minuti.
Gianrico, caro figlio, il bordo vertiginoso delle cose, edizione Rizzoli, 2013. Un caffè al bar, una notizia di cronaca nera sul giornale, un nome che riaffiora dal passato e toglie il respiro. Enrico Vallesi è un uomo tradito dal successo del suo primo romanzo, intrappolato in un destino paradossale, che ha il sapore amaro delle occasioni mancate. Arriva però il giorno in cui sottrarsi al confronto con la memoria non è più possibile. Enrico decide allora di salire su un treno e tornare nella città dove è cresciuto e dalla quale è scappato molti anni prima. Comincia in questo modo un avvincente viaggio di riscoperta attraverso i ricordi di un'adolescenza inquieta, in bilico fra rabbia e tenerezza. Un tempo fragile, struggente e violento, segnato dall'amore per Celeste, giovane e luminosa supplente di filosofia, e dalla pericolosa attrazione per Salvatore, compagno di classe già adulto ed esperto della vita, anche nei suoi aspetti più feroci. Con una scrittura lieve e tagliente, con un ritmo che non lascia tregua, Gianrico, caro figlio, ci guida fra le storie e nella psicologia dei personaggi. Indaga le crepe dell'esistenza, evoca, nella banalità del quotidiano, quel senso di straniamento che ci prende quando viaggiamo per terre sconosciute e lontane. Romanzo di formazione alla vita e alla violenza. Racconto sulla passione per le idee e per le parole. Storia d'amore. Implacabile riflessione sulla natura sfuggente del successo e del fallimento. Il bordo vertiginoso delle cose può essere letto in molti modi, ma tutti riconducono a un punto preciso, a una sorta di luogo geometrico dell'anima, in cui si incontrano la dolcezza e la brutalità, il desiderio e la paura, la sconfitta e l'inattesa, emozionante opportunità di ricominciare. Gianrico, caro figlio, Bari, 1961, ha pubblicato per Rizzoli i romanzi Il passato è una terra straniera, 2004, e Il silenzio dell'onda, 2011, finalista Premio Strega 2012, il graphic novel Cacciatori nelle tenebre 2007 con il fratello Francesco, la raccolta di racconti Non esiste saggezza 2010 e il saggio La manomissione delle parole 2010. È autore del ciclo di romanzi dell'Avvocato Guerrieri. I suoi libri sono tradotti in 24 lingue.
Numero di catalogo 85.384. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Gianrico, caro figlio, 71.878, ad occhi chiusi. 73.636, il passato è una terra straniera. 78.174, testimone inconsapevole. 78.150, ragionevoli dubbi. 82.080, le perfezioni provvisorie. 82.377, non esiste saggezza. 83.557, il silenzio dell'onda. 84.313. La manomissione delle parole. Numero di catalogo 85.392, durata 356 minuti.
Roberto Zapperi, Freud e Mussolini, la psicoanalisi in Italia durante il regime fascista. Edizione Franco Angeli, 2013. Perché Sigmund Freud, fondatore della psicoanalisi, decise di firmare una dedica molto compromettente a Mussolini, il capo del fascismo italiano, il dittatore che non esitava ad eliminare i suoi oppositori ricorrendo in qualche caso alla misura estrema dell'omicidio? Questo libro risponde a questa domanda, spiegando perché Freud sottoscrisse la sua dedica e come non fosse servita a niente. Poco dopo, infatti, apparve sul giornale di Mussolini, Il Popolo d'Italia, un articolo assai polemico contro Freud, accusato addirittura di nutrire simpatie bolscevichiche. Questo articolo di Mussolini ripeteva un'accusa lanciata qualche tempo prima dall'Osservatore Romano, l'organo della Santa Sede, che aveva ricevuto l'imbeccata da uno dei più accaniti persecutori di Freud, il tedesco padre Wilhelm Schmidt. Il libro racconta quanto ampio fosse il fronte antifreudiano in tutta Europa, ma anche in Italia, dove nel 1930 la Questura di Roma spiccò un mandato di cattura contro Freud, nel caso fosse venuto in Italia, come soleva fare da tanti anni. La campagna antifreudiana coinvolse ovviamente anche i pochi psicoanalisti italiani che sopravvissero fortunosamente alla persecuzione fascista, finché nel 1938 le leggi razziali non misero a tacere anche loro. Roberto Zapperi è storico. È stato per molti anni redattore del Dizionario Biografico degli Italiani. Ha insegnato all'École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi e al Politecnico Federale di Zurigo. È stato fellow del Wissenschaftskolleg di Berlino e del Warburg House di Amburgo ed è socio corrispondente della Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung. Ha scritto vari libri tradotti in 6 lingue. Fra questi si ricordano Annibale Carracci, ritratto di artista da giovane, Torino 1989, Eros e Controriforma, preistoria della Galleria Farnese, Torino 1994. Una vita in incognito, Goethe a Roma, Torino 2001. Il selvaggio gentiluomo, Roma 2005. Monna Lisa, addio, la vera storia della Gioconda, Firenze 2012.
Numero di catalogo, 85.392. Numero di catalogo 85.402, durata 567 minuti.
Melania G. Mazzucco, Sei come sei, edizione Einaudi, 2013. Sul treno per Roma c'è una ragazzina, sola e in fuga dopo un violento litigio con i compagni di classe, fiera e orgogliosa. Eva legge tanti libri e ha il dono di sapere raccontare storie. Ha appena 11 anni, ma già conosce il dolore e l'abbandono. Jose è stata una meteora della musica punk rock degli anni 80, poi si è innamorato di Christian, giovane professore di latino. Eva è la loro figlia. Padre esuberante e affettuoso, ha rinunciato a cantare per starle accanto, ma la morte improvvisa di Christian ha mandato in frantumi la loro famiglia. Jose non è stato ritenuto un tutore adeguato e si è rintanato in un casale sugli Appennini. Eva è stata affidata allo zio e si è trasferita a Milano. Non si vedono da tempo. Non hanno mai smesso di cercarsi. Con Jose, Eva risalirà l'Italia in un viaggio nel quale scoprirà molto su se stessa, sui suoi due padri, sui sentimenti che uniscono le persone al di là dei ruoli e delle leggi, e sulla storia meravigliosa a cui deve la vita. Drammatico e divertente, veloce come un romanzo di avventura, Sei come sei narra con grazia, commozione e tenerezza l'amore tra un padre e una figlia, diversi da tutti e a tutti uguali, in cui ciascuno di noi potrà riconoscersi. Melania G. Mazzucco, Roma 1966. Esordisce con il romanzo Il bacio della medusa, 1996, cui fanno seguito La camera di Balthus, 1998, e Lei così amata, 2000. Sulla scrittrice Anne Marie Schwarzenbach. In Vita, 2003, premio Strega, reinventa la storia di immigrazione in America della sua famiglia all'inizio del Novecento. Nel 2005 pubblica Un giorno perfetto, da cui Ferzan Özpetek trae l'omonimo film. Al pittore veneziano Tintoretto dedica il romanzo La lunga attesa dell'angelo, 2008, premio Bagutta, e Giacomo Tintoretto e i suoi figli, storia di una famiglia veneziana, 2009, premio Comisso. Nel gennaio 2011 riceve il premio letterario Viareggio Tobino come autore dell'anno. Nel 2012, per Einaudi, pubblica Limbo, premio Elsa Morante, e Il bassotto e la regina. I suoi romanzi sono tradotti in 23 paesi.
Numero di catalogo 85.402. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Melania Mazzucco, 71.690, Vita, 76.322, Un giorno perfetto, 80.184, La lunga attesa dell'angelo, 83.856, Limbo. Numero di catalogo 85.409, durata 287 minuti.
Andrea del Fuego, Fratelli d'acqua, edizione Feltrinelli 2012. Un temporale colpisce la casupola della famiglia Malachias, sperduta fra le radure dell'enigmatico luogo chiamato Serra Morena. Al disastro sopravvivono solo i tre bambini. Questo romanzo è la loro storia. Animati da un'ostinazione visionaria che ha radici nella semplicità della loro educazione e soprattutto del loro scarno eppure profondo universo, sono destinati a intraprendere un cammino vertiginoso lungo il quale si imbattono in fazendeiros depositari dei codici della società patriarcale, strane signore coinvolte nel traffico di neonati, nella babele di una gigantesca stazione degli autobus, eccentriche suore francesi, vallate misteriose trasformate dal progresso in fantasmagorici mari interni. Fratelli d'acqua è un romanzo poderoso e insieme delicato, viscerale e a tratti vertiginoso, complice lo scenario di un Brasile arcaico, apparentemente dimenticato dalla storia e tuttavia contrapposto a una modernità sfumata e minacciosa. Con una lingua lirica ed efficace, quello di Andrea del Fuego è un esordio sorprendente nella letteratura brasiliana. Attingendo al realismo magico e a partire da un episodio della sua storia familiare, un raggio misterioso che cade sulla casa uccidendo i genitori e lasciando miracolosamente illesi tre figli, Andrea del Fuego racconta il Brasile più rurale e povero. Nata nel 1975 a San Paolo, Andrea del Fuego, A-N-D-R-E-A, D-E-L, F-U-E-G-O, è autrice di racconti e libri per bambini e giovani adulti. Con il suo romanzo d'esordio, Fratelli d'acqua, si è aggiudicata il premio Saramago 2011, riconoscimento assegnato con cadenza biennale alla migliore opera in lingua portoghese scritta da un giovane autore. Inoltre, nel 2011, il romanzo è stato finalista in altri due importanti premi brasiliani, il premio San Paolo de Literatura e il premio Jabuti. Andrea del Fuego vive a San Paolo e collabora con il programma televisivo brasiliano Entre Linhas per l'emittente paulista TV Cultura.
Numero di catalogo 85.409. Numero di catalogo 85.414. Durata 821 minuti.
Alice Munro. Troppa felicità. Edizione Einaudi 2011. Gioca a Shanghai con le sue storie, Alice Munro, da sempre. Getta sulla pagina posti, alberi, situazioni e donne, cucine, abiti e animali, e con mano ferma se li riprende, li riordina provvisoriamente dentro la storia successiva, di raccolta in raccolta. Intanto passano gli anni e le verità che accendono improvvise i suoi racconti si sono fatte longeve. Non perché durino, ma perché non smettono di accendersi di nuovo, emanando altra luce, un'altra luce. Con Troppa felicità, tuttavia, il lettore avverte il passaggio in corsa di un'elettricità inedita, una scarica di tremenda libertà. Queste storie sembrano spingersi un passo oltre il segreto contenuto in storie passate, e non per consumarlo rivelandolo, ma per complicarne l'esito a partire dalla consapevolezza temeraria della vecchiaia. E se altrove l'immaginazione aveva provato a raffigurarsi l'orrore della morte di un bambino, qui i figli a morire sono tre e ad ucciderli è il padre. Se altrove una madre imparava a sopportare l'abbandono della figlia, qui all'abbandono del figlio segue il coraggio di rappresentare l'incontro, anni dopo, con uno sconosciuto di cui un tempo si conosceva a memoria ogni millimetro di intimità. Se altrove la fragile caparbia convenzionalità dell'infanzia coagulava in dispetti odiosi ai danni di una qualsiasi creatura debole, qui tocca il fondo di una banalità del male senza scampo. Non è cambiato il narrare di Alice Munro, è solo un po' più lontano il luogo dove ci porta ad incontrare noi stessi e dove ci lascia, in medias res, sforbiciando una frase, a volte anche solo una parola, che non se ne va più. Susanna Basso. Alice Munro, A L-I-C-E, M-U-N-R-O, è cresciuta a Wingham, Ontario. Ha pubblicato, oltre a questa, 9 raccolte di racconti e un romanzo. Fra i molti premi letterari ricevuti, per 3 volte il Governor General's Literary Award in Canada ed il National Book Critics Circle Award negli Stati Uniti. I suoi racconti appaiono regolarmente sulle più prestigiose riviste letterarie. Dell'autrice Einaudi ha pubblicato Il sogno di mia madre, 2001, Nemico, amico, amante, 2003, In fuga, 2004, Il percorso dell'amore, 2005, La vista da Castle Rock, 2007, Segreti svelati e Le lune di Giove, 2008.
Numero di catalogo 85.414. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Alice Munro. 71.957. Nemico, amico, amante. 73.772. In fuga. 76.326. Il percorso dell'amore. 79.493. La vista da Castle Rock. 79.425. Segreti svelati. 80.762. Le lune di Giove. 84.635. Chi ti credi d'essere? Numero di catalogo 85.430. Durata 335 minuti.
Flann O'Brien, La miseria in bocca. Edizione Universale Economica Feltrinelli, 1997. Scrittore che, come dice Gianni Celati nella sua prefazione, può essere definito un classico moderno, maestro di uno stile satirico che spesso induce apertamente al riso, Flann O'Brien ci offre con questo La miseria in bocca un piccolo capolavoro di comicità. L'intenzione è una critica a quel movimento del Gaelic Revival o rinascita gaelica che propagandava un'immagine convenzionale della vita in certe zone dell'Irlanda, note come Gaeltacht, un'immagine fatta di stereotipi in cui andavano perduti la sostanza e gli umori di una cultura che, per quanto emarginata, era tuttavia radicata in una tradizione popolare antichissima. Ma a questa chiave di lettura più dotta se ne contrappone un'altra più diretta e immediata, fondata su una scrittura che affascina per la sua connotazione fantastica, sulle invenzioni irresistibili con cui l'autore sviluppa la sua tesi. Attraverso il racconto di Bonaparte o Cunassa, che rifà la storia della sua vita, incontriamo gli abitanti di Corcadoraga e seguiamo il protagonista in una lunga serie di disavventure che si svolgono in questo mondo e in un altro, quello sotterraneo o sottomarino di molte fiabe gaeliche, in una serie di episodi in cui squallore e miseria vengono filtrati attraverso una vena di grande, assoluta comicità. In questa fusione di possibile e impossibile, di reale e ultraterreno, narrata con un linguaggio di cui anche nella traduzione si è cercato di conservare il fondo sonoro e gli echi cantati dal gaelico, La miseria in bocca rimane un testo unico e indimenticabile. Flann O'Brien, F-L-A-N-N-O, B-R-I-E-N, pseudonimo di Brian O'Nolan, nacque nel 1911 in quella zona dell'Irlanda occidentale nota come Gaeltacht. Compì i suoi studi all'University College di Dublino, lo stesso frequentato da Joyce. Proprio in quegli anni ebbe inizio la sua attività letteraria con un romanzo At Swin Two Birds, una pinta di inchiostro irlandese, Einaudi 1971, e con An Bill Bocht, tradotto appunto con il titolo di La miseria in bocca. Il mancato successo lo indusse ad orientare la sua vena verso altri obiettivi ed accettò di tenere una rubrica satirica su The Irish Times, rubrica in cui per 25 anni prese di mira un po' tutti. I suoi strali contro l'ambiente politico gli causarono nel 1953 la perdita del posto di impiegato nell'amministrazione civile. Nel 1960 il successo della ristampa At Swin Two Birds si rifletté su tutta la sua opera. Nel 1967 uscì postumo The Third Policeman, il terzo poliziotto, e Einaudi 1971, ripubblicato da Adelphi nel 1992. Morì il 1° aprile del 1966 a 55 anni.
Numero di catalogo 85.430. Numero di catalogo 85.589, durata 311 minuti.
Chiara Gamberale, per 10 minuti. Feltrinelli, 2014. 10 minuti al giorno, tutti i giorni, per un mese. 10 minuti per fare una cosa nuova, mai fatta prima. 10 minuti fuori dai soliti schemi. Per smettere di avere paura e tornare a vivere. Tutto quello con cui Chiara era abituata a identificare la sua vita non esiste più, perché a volte capita. Capita che il tuo compagno di sempre ti abbandoni, che tu debba lasciare la casa in cui sei cresciuto, che il tuo lavoro venga affidato a un altro. Che cosa si fa, allora? Rudolf Steiner non ha dubbi. Si gioca. Chiara non ha niente da perdere e ci prova. Per un mese intero, ogni giorno, per almeno 10 minuti, decide di fare una cosa nuova, mai fatta prima. Lei, che è incapace anche solo di avvicinarsi ai fornelli, cucina dei pancake, cammina di spalle per la città, balla l'hip hop, ascolta i problemi di sua madre, consegna il cellulare a uno sconosciuto. Di 10 minuti in 10 minuti, arriva così ad accogliere realtà che non avrebbe mai immaginato e che la porteranno a scelte sorprendenti, da cui ricominciare. Con la profonda originalità che la contraddistingue, Chiara Gamberale racconta quanto il cambiamento sia spaventoso, ma necessario, e dimostra come, un minuto per volta, sia possibile tornare a vivere. Chiara Gamberale vive a Roma, dove è nata nel 1977. Ha esordito nel 1999 con Una vita sottile, seguito da Color lucciola 2001, Arrivano i pagliacci 2003, La zona cieca 2008 premio Selezione Campiello, Le luci nelle case degli altri 2010, L'amore quando c'era 2012 e 4 etti d'amore grazie 2013. È autrice e conduttrice di programmi televisivi e radiofonici, tra cui Quarto piano scala a destra su Rai 3 e Io, Chiara e l'oscuro su Radio 2. Collabora con Vanity Fair e Donna Moderna e tiene un blog sul sito di Io Donna del Corriere della Sera.
Numero di catalogo 85.589. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Chiara Gamberale, 71.827, Arrivano i pagliacci, 80.105, La zona cieca, 82.539, Le luci nelle case degli altri, 83.782, L'amore quando c'era. Numero di catalogo 85.607, durata 530 minuti.
Louise L. A. Puoi guarire la tua vita. My Life, 2014. Un giorno a Louise A. viene diagnosticato un cancro e i medici la informano che le restano solo pochi mesi di vita. Di fronte a questa tragica realtà, Louise riesamina le tappe principali della sua vita, giungendo alla conclusione che la malattia è il risultato di esperienze negative, rabbia repressa e angoscia non esternate. Da qui nasce la sua profonda convinzione che per sconfiggere il cancro e la malattia in generale sia necessario rivoluzionare il proprio stile di vita e aprirsi all'amore e al perdono, all'insegna di uno spirito ottimistico e avvalendosi di atteggiamenti positivi e proattivi come mezzi efficaci per combattere la malattia e l'inquietudine interiore. La filosofia del pensiero positivo, di cui Louise Hay è diventata la massima ispiratrice mondiale, è stata alla base della sua completa guarigione e l'ha spinta ad aiutare il prossimo condividendo gli insegnamenti tratti da quel periodo di profonda trasformazione ed evoluzione personale. Louise L. Hay. Louise L. O. U. I. S. E. L. A. H. A. Y. Strenua sostenitrice del pensiero positivo, dopo il successo di questo libro ha fondato una sua casa editrice, la A House, proprio per divulgare i suoi testi e quelli di chi, come lei, sostiene il pensiero positivo come mezzo capace di curare i blocchi emotivi e guarire dalla malattia. Della stessa autrice, Edizioni My Life ha pubblicato Puoi guarire la tua vita, audiocorso e videocorso, e i libri Miracoli ai giorni nostri, Puoi vivere una vita straordinaria, Il potere delle donne.
Numero di catalogo 85607. Numero di catalogo 85611, durata 863 minuti.
Ferdinando Imposimato e Sandro Provvisionato. Doveva morire. Chi ha ucciso Aldo Moro? Il giudice dell'inchiesta racconta. Chiare Lettere, 2013. No, nessuna dietrologia. Sembra che oggi in Italia non si possa parlare di Moro se non per dire che non c'è niente da dire. Invece proviamo a mettere insieme tutto quello che sappiamo e soprattutto quello che ancora non abbiamo avuto modo di conoscere. Fatti, documenti, testimonianze sono lì, davanti a noi, non dietro. Questo libro, scritto da un giornalista e da uno dei magistrati che maggiormente si è occupato dell'inchiesta sul rapimento di Aldo Moro, prova a bucare silenzi di anni e mostra quello che non è mai stato visto e raccontato, eppure esiste. Non possiamo ignorare il ruolo pesante che Lucigos, la polizia di Cossiga, ha avuto in tutta questa vicenda insieme al comitato di crisi, le cui relazioni qui proposte per la prima volta lasciano esterrefatti. Non è vero che non si poteva fare niente. Sono state ignorate segnalazioni e bloccati ordini di perquisizione che sarebbero stati decisivi. Ci sono adesso le prove che i covi di via Gradoli e via Montalcini volutamente non sono stati scoperti. Alla magistratura è stato permesso di operare solo a omicidio avvenuto e chi, tra la polizia, sarebbe potuto intervenire è stato messo da parte. Anche le implicazioni internazionali contano e come in questa storia. KGB, RAF, Stasi e CIA hanno avuto un ruolo non secondario, senza togliere naturalmente alcuna responsabilità alle BR. Moro doveva essere eliminato. La sicurezza e la ragion di Stato non giustificano l'immobilismo e il dolo. Viene fuori ancora una volta la malattia cronica della nostra democrazia, così fragile da non poter mai essere trasparente. Basti pensare a tutti gli uomini dei servizi segreti e dei corpi dello Stato iscritti alla P2, che in quei mesi stavano nella sala di comando. Coincidenze? Chi vigilava sulla nostra sicurezza attentava anche alla nostra libertà, eliminando un personaggio che sapeva troppe verità, le più imbarazzanti. Qui sta il cuore del caso Moro. Ferdinando Imposimato, come giudice istruttore del Tribunale di Roma, ha seguito l'inchiesta sulla strage di Via Fani e il sequestro e l'assassinio di Aldo Moro. Si è occupato anche di lotta ai sequestri di persona e a terrorismo, mafia e camorra, oltre che dell'attentato al Papa. Laureato in giurisprudenza, comincia a lavorare nella polizia e nel 1964 entra in magistratura. Dopo un periodo trascorso a Milano, va a Roma, dove segue le inchieste sui rapimenti, ottenendo la liberazione di numerosi ostaggi, tra cui Giovanna Amati e Angelo Appolloni. Istruisce inoltre importanti processi, tra cui quello a Michele Sindona. Sua, nel 1981, la prima sentenza ordinanza contro la banda della Magliana. Nel 1983 il fratello Franco viene ucciso da Cosa Nostra per una vendetta trasversale, il che lo costringe, per motivi di sicurezza, a lasciare l'Italia alla volta di Strasburgo, dove viene designato rappresentante italiano in seno all'Unione Europea per i problemi del terrorismo internazionale. A partire dal 1987, per 3 legislature, viene eletto al Parlamento come indipendente di sinistra e fa parte della Commissione Antimafia. Presenta numerosi disegni di legge sulla riforma dei servizi segreti, sugli appalti pubblici, sui trapianti, sui sequestri di persona, sui pentiti, sul terrorismo, sulla dissociazione. Rientrato in magistratura è stato giudice della Suprema Corte di Cassazione, dove ha raggiunto il grado di presidente onorario aggiunto. È stato presidente della TRIO, Transplant Recipient International Organization, ed è direttore dell'Osservatorio dell'Eurispes sulla criminalità organizzata in Italia. Con Sandro Provvisionato e Giuseppe Pisauro ha scritto il libro Corruzione ad alta velocità. È autore, per la casa editrice Coinè, anche di Terrorismo internazionale, Vaticano, Un affare di Stato e La grande menzogna, sugli attentati dell'11 settembre 2001. In Francia è uscito Un juge en Italie. Sandro Provvisionato, giornalista professionista, da 8 anni è coautore di Terra, il settimanale di approfondimento del TG5 e direttore del sito internet Misteri d'Italia. Nel dicembre 1975 è direttore di Radio Città Futura. Nel 1977 comincia a lavorare per l'ANSA. L'anno successivo entra in un apposito pool giornalistico formato dall'allora direttore Sergio Lepri, per seguire 24 ore su 24 le indagini sul sequestro del presidente della DC Aldo Moro. Dopo la vicenda Moro, continua a occuparsi di terrorismo e segue tutta la parabola dell'estremismo politico italiano. Dal 1989 segue per il settimanale L'Europeo tutte le vicende più scottanti della cronaca e della politica nazionale. Dalla strage di Ustica alle stragi di mafia del 92-93 fino a Tangentopoli. Nel 1993 assume l'incarico di capo della cronaca del TG5, alla cui guida rimane fino al 1995, per poi passare alla redazione Inchieste. Conduttore del TG5 della notte, nel 1999 come inviato segue tutta la guerra del Kosovo. Dal settembre 2000, con Tony Capuozzo, è autore di Terra, di cui è anche conduttore. Docente di giornalismo investigativo in diversi master universitari, ha vinto i premi giornalistici Città di Roma 2004, Città di Salerno 2005 e Diritti dell'Uomo 2006. Fa parte della giuria del premio Ilaria Alpi, è autore di diversi libri tra cui La notte più lunga della Repubblica, Destra e Sinistra, Ideologie, Estremismi, Lotta armata, con Baldoni, Misteri d'Italia, Segreti di mafia, Giustizieri sanguinari, I poliziotti della Uno Bianca, Corruzione ad alta velocità, scritto con Imposimato e Pisauro, UCK, L'armata dell'ombra, dedicato al Kosovo, A che punto è la notte e Vaticano rosso sangue, scritto con Vittorio Di Cesare.
Numero di catalogo 85611, durata 863 minuti. Numero di catalogo 85617. Durata 620 minuti.
Joe Nesbo, Il pipistrello, Einaudi 2014. Una ragazza norvegese di poco più di 20 anni è stata uccisa a Sydney. L'ispettore Henry Hall, della squadra anticrimine di Oslo, viene mandato in Australia per collaborare con la polizia locale e in particolare con Andrew Kensington, un investigatore di origini aborigene tanto acuto quanto misterioso. L'inchiesta si rivela subito complessa. L'omicidio della ragazza non è un caso isolato, ma probabilmente l'ultimo anello di una lunga catena, e lo scenario in cui l'assassino agisce si allarga fino a comprendere fosche storie di droga e sesso. Un quadro a tinte così forti che Henry quasi vede proiettarsi sulle indagini l'ombra minacciosa di alcune figure della mitologia aborigena, in particolare quella di Naradarn, il pipistrello che reca la morte nel mondo. John Nesbo, J-O-N-E-S-B-O, è nato a Oslo nel 1960. Oltre a essere uno scrittore di successo mondiale, si esibisce tutt'oggi regolarmente con la band norvegese dei Dider. I suoi libri spaziano dal giallo alla letteratura per l'infanzia, con esiti geniali. Della serie Henry Hall sono usciti per Stile Libero Il Leopardo 2011, Lo Spettro 2012 e Polizia 2013. Nel 2013 è uscito anche il thriller Il Cacciatore di Teste. I suoi libri hanno venduto oltre 9 milioni di copie.
Numero di catalogo 85617. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Joe Nesbo. 85128. La ragazza senza volto. 83348. Il leopardo. 84167. Nemesi. 84529. Lo spettro. 84551. L'uomo di neve. 84531. Il petti rosso. 84549. La stella del diavolo. Numero di catalogo 85622, durata 158 minuti.
Michele Serra, Gli sdraiati. Narratori Feltrinelli 2013. Forse sono di là, forse sono altrove. In genere dormono quando il resto del mondo è sveglio e vegliano quando il resto del mondo sta dormendo. Sono gli sdraiati, i figli adolescenti, i figli già ragazzi. Michele Serra si inoltra in quel mondo misterioso. Non risparmia niente ai figli, niente ai padri. Racconta le straneità, i conflitti, le occasioni perdute, il montare del senso di colpa, il formicolare di un'ostilità che nessuna saggezza riesce a placare. Quando è successo? Come è successo? Dove ci siamo persi? E basterà per ritrovarci il disperato, patetico invito che il padre reitera al figlio per una passeggiata in montagna? Fra burrasche psichiche, satira sociale, orgogliose impennate di relativismo etico, il racconto affonda nel mondo ignoto dei figli e in quello almeno altrettanto ignorato dei dopopadri. Gli sdraiati è un romanzo comico, un romanzo di avventure, una storia di rabbia, amore e malinconia. Ed è anche il piccolo monumento a una generazione che si è allungata orizzontalmente nel mondo e forse da quella posizione riesce a vedere cose che gli eretti non vedono più, non vedono ancora, hanno smesso di vedere. Michele Serra Errante è nato a Roma, 1954, e cresciuto a Milano. Ha cominciato a scrivere a 20 anni e non ha mai fatto altro per guadagnarsi da vivere. Scrive su La Repubblica, L'Espresso, Vanity Fair. Scrive per il teatro e per la televisione. Nel 1989 ha fondato il settimanale satirico Cuore. Per Feltrinelli ha pubblicato due raccolte di poesie, Poetastro nel 1993 e Canzoni politiche nel 2000. Un romanzo, Il ragazzo mucca, 1997. Due libri di racconti, Il nuovo che avanza nel 1989 e Cerimonie nel 2002. tre raccolte di corsivi. Che tempo fa, nel 1999, tutti i santi giorni nel 2006 e breviario comico nel 2008. Un reportage di viaggio, tutti al mare, 1990, e una raccolta di falsi d'autore, 44 falsi, 1991.
Numero di catalogo, 85.622. Numero di catalogo, 85.623. Durata 177 minuti.
Andrea Vitali, il procuratore. Garzanti 2006. Il procuratore è il romanzo d'esordio di Andrea Vitali ed è già l'opera di un autore maturo che sa creare e raccontare un mondo facendolo sentire vivo e presente, di uno scrittore che conquista l'attenzione del lettore con un fuoco d'artificio di invenzioni e una scrittura di rara efficacia. Partendo da un episodio che gli aveva raccontato suo padre, reinventandolo e arricchendolo con maestria, Vitali ha imbastito una storia di piccoli misteri e di erotismi di provincia. Protagonista della vicenda, insieme drammatica e grottesca, è un giovanotto che svolge una deplorevole attività, perché Marco Perini procura pensioncine e postriboli ragazze disponibili. Ci sono nel procuratore, che nel 1990 vinse il premio Mont Blanc per il romanzo giovane, tutte le qualità che fanno apprezzare i romanzi di Andrea Vitali. Una trama scoppiettante, un piacere del racconto che spesso ci travolge con il suo umorismo, gli intrighi degli uomini e i capricci del caso, che questa volta ruotano intorno ad un'eredità contesa. Personaggi disegnati con precisa efficacia. Notai trafficoni, ragazze che fanno innamorare, bottegai inquieti e immancabili, il prete e i carabinieri. Ma soprattutto sorprende la sua capacità di ricreare la vita di paese nei suoi risvolti più veri e vivi, insieme inserendola nel suo sfondo storico. In questo caso, il periodo che ha fatto da sfondo ad alcuni dei suoi libri di maggior successo, l'Italia tra i due conflitti mondiali, ma anche risalendo all'indietro fino alla guerra di Libia. Di Andrea Vitali, Bellano 1956, nel catalogo Garzanti sono presenti Una finestra vista lago 2003, premio Grinzane Cavour 2004, sezione narrativa, e premio letterario Bruno Gioffrè 2004. Un amore di Zitella 2004. La signorina Tecla Manzi 2004, premio Dessì. La figlia del podestà 2005, premio Bancarella 2006. Il procuratore 2006, premio Mont Blanc per il romanzo giovane 1990. Olive comprese 2006, premio internazionale di letteratura Alda Merini, premio Lettori 2011. Il segreto di Ortelia 2007, La modista 2008, premio Ernest Hemingway. Dopo lunga e penosa malattia 2008, Almeno il cappello 2009, premio Casanova, premio Procida Isola di Arturo Elsa Morante. Premio Campiello, sezione giuria dei letterati, finalista al premio Strega. Pianoforte Vendesi, 2009, La mamma del sole, 2010, Il meccanico Landru, 2010, La leggenda del morto contento, 2011, Zia Antonia sapeva di menta, 2011, Galeotto fu il collier, 2012, Regalo di nozze, 2012, Un bel sogno d'amore, 2013, Di Ilde ce n'è una sola, 2013, e Quattro sberle benedette, 2014. Nel 2008 gli è stato conferito il premio letterario Boccaccio per l'opera Omnia. Il suo sito è www.andreavitali.info.
Numero di catalogo, 85.623. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Andrea Vitali, 85.599. Un bel sogno d'amore. 72.968, Una finestra vista lago. 73.510, La signorina Tecla Manzi. 76.625, La figlia del podestà. 77.893, Olive comprese. 77.894, Il segreto di Ortelia. 79.279, La modista. 80.697, Almeno il cappello. 81.760, pianoforte vendesi. 82.392, la mamma del sole. 82.875, il meccanico Landru. 83.218, la leggenda del morto contento. 83.862, zia Antonia sapeva di menta. 83.908, Galeotto fu il collier. 84.671, le tre minestre. Numero di catalogo 85.630, durata 720 minuti.
Io sono Malala. La mia battaglia per la libertà e l'istruzione delle donne, di Malala Yousafzai, con Cristina Lamb. Edizione Garzanti 2013. Valle dello Swat, Pakistan, 9 ottobre 2012, ore 12. La scuola è finita e Malala, insieme alle sue compagne, è sul vecchio bus che la riporta a casa. All'improvviso un uomo sale a bordo e spara tre proiettili, colpendola in pieno volto e lasciandola in fin di vita. Malala ha appena 15 anni, ma per i talebani è colpevole di aver gridato al mondo sin da piccola il suo desiderio di leggere e studiare. Per questo deve morire. Ma Malala non muore. La sua guarigione miracolosa sarà l'inizio di un viaggio straordinario dalla remota valle in cui è nata fino all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Oggi Malala è il simbolo universale delle donne che combattono per il diritto alla cultura e al sapere ed è stata la più giovane candidata di sempre al Premio Nobel per la pace. Questo libro è la storia vera e avvincente come un romanzo della sua vita coraggiosa, un inno alla tolleranza e al diritto all'educazione di tutti i bambini, il racconto appassionato di una voce capace di cambiare il mondo. Malala Yousafzai, M-A-L-A-L-A, Y-O-U-S-A-F-Z-A-I. All'età di 11 anni comincia a scrivere della vita sotto i talebani su un blog in Urdu della BBC. Nel 2011, come riconoscimento per il suo coraggio e il suo impegno in favore dei diritti delle donne, riceve il Pakistan's National Youth Peace Prize. Dopo l'attentato subito nell'ottobre 2012, continua la sua campagna universale per il diritto all'istruzione attraverso il Malala Fund, organizzazione no profit che raccoglie fondi da dedicare a progetti educativi in tutto il mondo. Cristina Lamb è un'importante giornalista internazionale che dal 1987 segue le vicende di Pakistan e Afghanistan. Laureata a Oxford e Harvard, ha ricevuto per 5 volte il premio Britain's Foreign Correspondent of the Year e il Prix Bayeux Calvados, il riconoscimento europeo più prestigioso riservato ai corrispondenti di guerra. Scrive sul Sunday Times e vive con la famiglia tra Londra e il Portogallo. È autrice di 5 libri.
Numero di catalogo 85.630. Numero di catalogo 85.639, durata 389 minuti.
Marco Malvaldi, Argento Vivo, Sellerio 2013. C'è una rapina nella casa di uno scrittore molto noto. Col bottino sparisce il computer in cui è salvato il suo ultimo romanzo non ancora consegnato alla casa editrice e incautamente non conservato in altro modo. Da questo momento il file comincia a scivolare come argento vivo sul piano accidentato della sua avventura e si insinua, imprendibile e vivificante come il metallo liquido degli alchimisti, nel tran tran quotidiano dei tanti e diversi protagonisti. Ognuno dei quali sarebbe per sorte lontanissimo dagli altri, ma si trova coinvolto occasionalmente a causa della deviazione che quel manoscritto ha impresso nella sua esistenza. Il grande scrittore e la moglie, il giovane ingegnere a tempo determinato che lotta con la vita insieme alla affannata compagna, la bella agente di polizia che conduce l'indagine in competizione con il laido superiore, la banda dei balordi, il tecnico appena disoccupato che c'è capitato per caso, il vecchio editore e la giovane editor. Questa varietà di personaggi, con i loro pezzi di vita, l'autore muove intorno alle eventualità aperte dallo svolgersi dell'inchiesta di polizia, su cui a loro volta gli individui incidono inconsapevoli con le scelte che fanno, creando una commedia degli incroci della vita. Al consueto umorismo, fondato sull'equivoco della situazione e sull'effetto sorprendente di un dialogo surreale e ovvio insieme, Malvaldi innesta in questa commedia poliziesca un altro tipo di indagine, una investigazione ambientata in quella zona misteriosa in cui avviene l'incontro tra il caso, la libertà di agire e il corso necessario delle cose. Marco Malvaldi, Pisa, 1974, di professione chimico, ha pubblicato con questa casa editrice i romanzi della serie dei vecchietti del Barlume, La briscola in 5, 2007, Il gioco delle tre carte, 2008, Il re dei giochi, 2010, La carta più alta, 2012, salutati da un grande successo di lettori. Ha pubblicato anche Odore di chiuso, 2011, Premio Castiglioncello e Isola d'Elba Raffaello Brignetti, giallo a sfondo storico con il personaggio di Pellegrino Artusi, e Milioni di milioni, 2012.
Numero di catalogo 85.639. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Marco Malvaldi, 79.420, La briscola in 5. 82.737, Odore di chiuso. 83.895, La carta più alta. 84.292, Il re dei giochi. 84.285, Il gioco delle tre carte. 84.989, Milioni di milioni. Numero di catalogo 85.656, durata 236 minuti.
Carmine Abate, Il bacio del pane, Mondadori 2013. Il mare che si allontana, scintillante nella calura, la fiumara da risalire, gonfia di pietre luminose, i ruderi dei mulini, il bosco di lecci chiazzato del giallo delle ginestre, e infine lo scroscio sempre più intenso. È così che Francesco e i suoi amici scoprono un'oasi di pace presso la cascata refrigerante del Giglietto, sopra il paese di Spillace, in Calabria. Il luglio è afoso e i bagni nel laghetto, seguiti dai saporitissimi pranzi, sono il diversivo ideale per la piccola comitiva di ragazzi e ragazze nemmeno diciottenni, affamati di vita e di emozioni. Ma quel luogo incantevole cela un mistero. In uno dei mulini abbandonati, Francesco e Marta, la bellissima compaesana che vive a Firenze e scende al mare per le vacanze, incrociano gli occhi atterriti e insieme fieri di un vagabondo, che si comporta come un uomo braccato, cerca di allontanarli ed è addirittura armato. Ma la curiosità buona dei due ragazzi, gli sguardi leali scambiati nell'ombra, hanno la meglio. E presto l'uomo misterioso rivela qualcosa di sé, della ferita che lo ha condotto a nascondersi. Luglio, agosto, giorni in cui la vampa dell'estate si accompagna ai sapori dei fichi maturi, delle olive in salamoia, del pane preparato in casa con un rito affascinante sul far del mattino. Giorni in cui nemmeno la calura spegne il desiderio d'amore che vibra tra i ragazzi e accende gli animi come peperoncino vivo sulle labbra. E poi settembre, l'estate che si va spegnendo, il ritorno alla scuola e alla vita usata, la maggiore età che si avvicina, e con essa la consapevolezza che l'incanto non è nulla senza il coraggio, senza l'impegno che ogni vita adulta richiede. Con freschezza e passione, Carmine Abate dà vita a un intenso romanzo di formazione che si svolge nel tempo di pochi mesi e insieme racconta il senso racchiuso in una vita intera. L'uomo selvatico del Giglietto sarà per i protagonisti il testimone più alto della dignità, del rifiuto della prepotenza, della solidarietà che rendono grande ogni esistenza e restituiscono a ogni luogo la sua bellezza. Valori che si incarnano nel gesto antico e attuale di baciare il pane per celebrarne il dono e il mistero. Carmine Abate è nato nel 1954 a Carfizzi, un paese arberes della Calabria, e vive in Trentino. È autore, tra gli altri, dei romanzi Il ballo tondo, 1991, La moto di Skanderberg, 1999, Tra due mari, 2002, La festa del ritorno, 2004, Il mosaico del tempo grande, 2006, Gli anni veloci, 2008, La collina del vento, 2012, premio Campiello, tutti pubblicati da Mondadori. I suoi libri sono tradotti in numerosi paesi.
Numero di catalogo, 85.656. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Carmine Abate, 76.437. Raccontare la legalità. 83.794. La collina del vento. Numero di catalogo 85.700, durata 391 minuti.
Alejandra Balza, Il segreto. Sperlinenkpfa, 2014. Spagna, seconda metà dell'Ottocento. A Puente Viejo, villaggio circondato da immense proprietà terriere, si incrociano le vite e i destini di tutti gli abitanti. Soprattutto si incontrano e si scontrano le due famiglie più importanti, i Montenegro, la cui tenuta domina l'intero paese, e gli Ulloa, che si contendono da decenni con i Montenegro la supremazia del villaggio. Ma ignari di tanta rivalità, sin da bambini gli eredi delle due casate crescono insieme. I fratelli Francisca e Miguel Montenegro sono da sempre grandi amici di Raimundo Ulloa, finché una tragedia non incrina definitivamente i rapporti fra le due famiglie. Francisca però è una ragazza volitiva e determinata, sempre pronta a sfidare le convenzioni, che non può accettare il ruolo previsto per lei dal padre. Sarà proprio lei a segnare, con una sola decisione dettata dal cuore e da cui non potrà più tornare indietro, la storia dei Montenegro. Una storia che si rivelerà molto dolorosa, fatta di grandi tragedie e grandi perdite, ma che sarà soprattutto la storia di un amore tormentato e fortissimo che il tempo e il destino condanneranno a una fine drammatica. Separata con inganni e tradimenti dall'uomo che mai cesserà di amare, Francisca si troverà costretta ad accettare il matrimonio con un uomo che conosce appena, ma custodirà nel cuore, rovente e doloroso, il suo segreto fino al giorno della nascita del piccolo Tristan, destinato a ripetere i suoi passi e a vivere anche lui un amore tragico e incompiuto. Tradimenti, ricatti, promesse mai mantenute e amori travolgenti. La storia di Puente Viejo è tutto questo e molto altro ancora. Dalla serie spagnola che ha conquistato anche in Italia milioni di telespettatori, il romanzo che svela tutti in retroscena e vi trasporta magicamente nel mondo dei protagonisti. Alejandra Balza. Alejandra. A-L-E-J-A-N-D-R-A. Balza. B-A-L-S-A è una regista e sceneggiatrice spagnola di grande successo. Questo è il suo secondo romanzo. La serie TV Il Segreto, in onda in Italia su Canale 5, è diventata uno straordinario fenomeno con oltre 3 milioni di spettatori al giorno.
Numero di catalogo 85.700. Numero di catalogo 85.710, durata 699 minuti.
Il mio disastro sei tu, di Jamie Maguire. Garzanti 2014. Un giorno ti innamorerai, Travis, e quando succederà, combatti per il tuo amore. Non smettere di lottare, mai. Travis Maddox è solo un bambino quando sua madre, ormai con un filo di voce, gli lascia queste ultime parole. Parole che Travis conserva come un tesoro prezioso. Adesso Travis ha 20 anni e non conosce l'amore. Conosce le donne e sa che in molte sarebbero disposte a tutto per un suo bacio. Eppure nessuna di loro ha mai conquistato il suo cuore. Provare dei sentimenti significa diventare vulnerabili e Travis ha scelto di essere un guerriero. Finché un giorno i suoi occhi scuri non incontrano quelli grigi di Abby Abernathy e l'armatura di ghiaccio che si è scolpito intorno al cuore si scioglie come neve al sole. Abby è diversa da tutte le ragazze con cui è sempre uscito. Cardigan abbottonato, occhi bassi, taciturna e soprattutto apparentemente per niente interessata a lui. Ma Travis riesce a vedere dietro il suo sorriso e la sua aria innocente quello che nessuno sembra notare. Un'ombra, un segreto che Abby non riesce a rivelare a nessuno, ma che pesa come un macigno. Solo lui può aiutarla a liberarsene, solo lui possiede le armi per proteggerla. L'ultima battaglia di Travis Maddox sta per cominciare e la posta in palio è troppo importante per potervi rinunciare. Solo combattendo insieme, Abby e Travis potranno dare una casa al loro cuore sempre in fuga. Da mesi i lettori invadono i social network richiedendo a gran voce il secondo capitolo di quello che si è confermato il fenomeno editoriale dell'anno. A solo una settimana dall'uscita, Il mio disastro sei tu è volato in vetta alla classifica del New York Times. Dopo il successo strepitoso di Uno splendido disastro, Jamie Maguire torna alla Eastern University e all'amore tormentato e strappa sospiri di Abby e Travis. Il mio disastro sei tu è la storia di un ragazzo che non si innamora facilmente, ma quando lo fa è per sempre. Perché ogni racconto ha due facce, e ora è arrivato il momento di Travis Maddox. Jamie Maguire, già autrice di 3 romanzi entrati nel bestseller del New York Times, vive in Oklahoma con il marito e i figli. Reduce dallo strepitoso successo internazionale di Uno splendido disastro, che è in procinto di diventare un film, è tornata a farci appassionare alla storia d'amore di Abby e Travis con Il mio disastro sei tu e Un disastro è per sempre.
Numero di catalogo 85.710. Altre opere di questo autore registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato. Jamie Maguire, 85.149. Uno splendido disastro. Numero di catalogo 85.719. Durata 371 minuti.
Gina L. Maxwell. Amici di letto. Burr Rizzoli 2014. Una cosa tira l'altra, a cena, tra le lenzuola, nei guai. Dopo il fallimento del suo matrimonio, Lucy, una fisioterapista insicura e un po' goffa, è determinata a non perdere tempo e a mettersi alla ricerca di quello giusto, davvero, bello, in carriera, pronto a farsi una famiglia. Il suo collega Steven, un brillante chirurgo, sarebbe il candidato ideale. Peccato che non la degni nemmeno di uno sguardo. A darle una mano arriva Ride, pugile professionista in riabilitazione dopo un infortunio e migliore amico di suo fratello. In cambio delle cure di Lucy e di un posto letto sul suo divano, le offre consigli infallibili per conquistare il fascinoso dottore. Ma le lezioni di seduzione iniziano a trasformarsi in appuntamenti sempre più ambigui, fino a che l'attrazione tra i due passa dalle parole ai fatti, coinvolgendo Ride e Lucy in giochi erotici sempre più passionali. E quando c'è feeling tra le lenzuola, è difficile fermarsi. Gina L. Maxwell si definisce una drogata di romanzi rosa e non ha nessuna intenzione di smettere. Quando ha pensato questo libro, l'ha fatto con uno scopo ben preciso: scrivere la storia che avrebbe voluto leggere. Il seguito del romanzo è Nemici di letto.
Numero di catalogo 85.719. Traccia 41. Doniamo pagine al Centro Nazionale del Libro Parlato di Claudio Romano. Ad alcuni mesi dall'uscita del volume Qui le domande le faccio io, pubblicato a proprie spese da Luisa Bartolucci, i cui proventi sono interamente destinati alla produzione di nuove opere nello standard internazionale DAISY da parte del nostro Centro Nazionale del Libro Parlato, è ancora possibile donare pagine acquistando il libro in parola. Il volume contiene più di 60 interviste a personalità del mondo dello spettacolo, della cultura, della musica, della politica, della letteratura, del giornalismo, della radio e della televisione, realizzate dall'autrice in 20 anni di attività giornalistica. Il libro è disponibile in 3 versioni, nel tradizionale formato cartaceo, in audio in standard DAISY e in formato testo, HTML, DOC, TXT. La versione cartacea ha un costo pari ad euro 25,50, mentre le versioni audio e testo di euro 10 l'una. Ciascuna delle opere prodotte con quanto ricavato dalla vendita, di Qui le domande le faccio io, recherà al proprio interno i nominativi di quanti, acquistando una delle versioni del libro, avranno contribuito a donare pagine al Centro Nazionale del Libro Parlato. Di seguito si trascrivono le modalità per l'acquisto di Qui le domande le faccio io. Mediante bonifico bancario intestato a Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, presso Banca Popolare di Vicenza, Agenzia 8, Roma, IBAN IT 14A05728 03208 6785 220571. Mediante bonifico intestato a Amministrazione Corriere dei Ciechi, presso Banco Posta, IBAN IT 77 Z07601 03200 00 00 00 279018. Naturalmente è possibile acquistare in unica soluzione le 3 versioni, specificandolo nella causale, così come richiedere più copie. È altresì possibile effettuare donazioni in denaro superiori al costo del volume, che verranno destinate anch'esse interamente alla medesima finalità. Per saperne di più e per dare la propria adesione, si può inviare un'email all'indirizzo ustampa@uicechi.it. Avete ascoltato Libro Parlato Novità, mensile gratuito per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Realizzazione di Salvatore Manganaro.